Benvenuti, sono Veronica Tinnirello e questo è Il Rubino, una trasmissione radiofonica dedicata alla nuova poesia italiana. Oggi parleremo di e con Maria Giorgia Ulbar, del libro I fiori dolci e le foglie velenose e della raccolta Su pietre tagliate e smosse. Ascolteremo i brani scelti da Maria Giorgia. Un estratto della colonna sonora composta da Neil Young per il film Dead Man di Jim Jarmusch e di Theo Theardo e Blixa Bargeld, Mi scusi. Come già anticipato, oggi incontriamo Maria Giorgia Ulbar, nata a Teramo nel 1981. Suoi testi sono presenti in numerose riviste letterarie. Nel 2011 ha vinto la pubblicazione della raccolta poetica I fiori dolci e le foglie velenose per l'editore Maremmi. La silloge Su pietre tagliate e smosse è uscita all'interno dell'undicesimo quaderno italiano di poesia contemporanea per l'editore Marcos i Marcos. Ha pubblicato in edizioni tipografiche limitate Osnabrück, poemetto illustrato dall'artista Andrea Bruno e le prime sei cartoline del progetto Poste. Scrive sulla rivista Amelin e traduce dal tedesco e dall'inglese.
Tu sei un oleandro. E nessuno annusa gli oleandri che stanno sul ciglio in autostrada. Forse non li guardano nemmeno, poveri fiori che sono fiori e fanno un lavoro da guardrail. Povero te, è così difficile aprirsi e profumare se nessuno guarda come fai. Io ho guardato, andando sulle strade tutto asfalto, fermarsi, scavalcare, e poi ho mangiato i fiori dolci e le foglie velenose, perché passo tutto in bocca per capire.
Ciao Maria Giorgia, benvenuta.
Ciao Veronica.
A proposito del tuo libro I fiori dolci e le foglie velenose, volevo riportare una tua nota alla raccolta. È il viaggio picaresco, zigzagante, evanescente, da una dimensione acquatica di calma embrionale attraverso la terra, l'incontro con altri, per approdare a un'isola, terra e acqua insieme, il mistero, una fine che prelude ad una ripartenza. La voce che guida la parola poetica di questo tuo lavoro cresce e guarda gli altri farlo, attenta, calcola le distanze, misura, attraversa molti colori, dimora nel qui e ora, esperimento dopo esperimento.
I fiori dolci e le foglie velenose è la mia prima vera raccolta poetica e quindi è già di per sé un passaggio dal silenzio al dire, alla parola, ed è un passaggio che si sviluppa in fasi, quindi che parte dalle domande e attraverso l'indagine arriva a delle risposte, dei tentativi di risposta che poi pongono altre domande. È un circolo. E per questo motivo il libro parte dall'acqua, la prima sezione si intitola L'acqua, e poi attraverso la terra, seconda sezione, e la guerra, terza, approda all'isola, quarta e ultima sezione, che l'isola, il concetto di isola ha in sé la terra, l'acqua, e questo è proprio il senso della domanda che si ripropone, del nuovo cercare. Ho pensato a quali altri titoli avrei potuto dare a queste sezioni, dei titoli più esplicativi, magari comunque simbolici, rimanendo nel simbolo. Direi che l'acqua è la provenienza, quindi la nascita, quello che c'è prima. Quello che di non conosciuto c'è prima, poi c'è la terra che è l'incontro, la guerra che è il conflitto, il conflitto è morte o sopravvivenza, e infine l'isola che è la chiusura e la riapertura del cerchio, e quindi è il tempo presente e tempo passato, entrambi presenti nel tempo futuro, come scriveva Eliot nei Four Quartets. Sarai anche tu un invitato al funeral blues che non ti aspetti, per le volte tutte in cui hai scosso la testa per non essere coinvolto. Verranno a battere i gabbiani lunghi, le loro ali anche lontano, dai luoghi di mare che sappiamo. Sulle paludi batteranno, sulle foreste, su ogni città cadente che hai tracciato con una mano sbagliata su una carta. tutti presenti, tu, io e chi ha visto e non parlato, un suono cadenzato, una strada bianca, neri vestiti, un bruciare, chissà se di fuoco o di sole. Il giorno successivo sarà questo, che della morte piccola sapremo.
Tradition that the world will be consumed in fire at the end of 6,000 years is true, as I've heard from hell. The whole creation will be consumed and appear infinite and holy, whereas it now appears finite and corrupt. This will come to pass by an improvement of sensual enjoyment. If the doors of perception were cleansed, everything would appear to man as it is.
Estratto della colonna sonora composta da Neil Young per Dead Man di Jim Jarmusch, un visionario western in bianco e nero, storia di un antieroe e del suo viaggio iniziatico verso la morte. Cosa ti lega a questo brano che hai scelto?
Come hai detto tu, il concetto di viaggio, che compare spesso nei miei testi, e anche quello verso la morte è un viaggio. Per me il viaggio è un passaggio, un cambiamento di luogo, un cambiamento di stato mentale, e anche un tradimento nel senso latino di tradere, cioè portare oltre. Portare noi stessi oltre. E nel film il protagonista fa questo e parte paradossalmente da uno stato di paura iniziale, di spaurimento, alla fiducia finale, la fiducia della conoscenza, la fiducia in quello che sarà dopo, anche se è sconosciuto. Ho pensato anche a Rilke, che è una delle mie letture, che scrive che imparare a morire è... ecco in cosa consiste tutto il vivere. E dunque nel film per me c'è questo. Poi c'è il protagonista e il suo nome è William Blake, che è William Blake. La musica è il film, perché Neil Young la suona guardando il film, quindi, e la musica ci porta attraverso il viaggio di Blake dal suo amico indiano Nobody.
Fabio Pusterla, nella sua prefazione, cita Amelia Rosselli tra le tue letture formative, anch'essa poeta multilingue, nata a Parigi da padre italiano e madre inglese, inclassificabile, diciamo poeticamente apolide. Tu hai studiato anglistica e germanistica. Una tua poesia dice: ho piccoli gusti, piccole cose, parole che mi piacciono. Quei nomi di X e Z dei medicinali, Fossa delle Marianne, Finisterre, In the Middle of Nowhere, espressione inglese, Strandgut, che invece è in tedesco, ciò che lascia fuori la risacca, gli oggetti strani, dimenticati o rotti, quello che resta, lo scarto, i pezzi. Quali sono gli echi poetici in senso esteso, i pezzi che hanno inciso di più nel tuo immaginario?
Molti. È difficile rispondere a questa domanda. Io posso dire che c'è una mescolanza di input che risalgono a quando io, forse ai primi anni della scuola superiore, anche della scuola media. Quelli sono i primi. Studiavo tedesco, quindi la letteratura tedesca, ho letto Faust e Urfaust a 16 anni, con la presunzione di voler controllare anche il testo a fronte in tedesco, lo leggevo in traduzione ovviamente, ma buttavo sempre lo sguardo. Poi anche i testi più antichi della letteratura tedesca, la saga dei Nibelunghi, le preghiere e le formule, formule magiche erano. Anche quelle studiate a scuola, poi all'università tutta la letteratura tedesca, la letteratura inglese, finalmente in lingua originale. E per quanto riguarda i poeti tedeschi, Rilke, la Bachmann, Sarah Kirsch, dico quello che mi viene in mente. Per la letteratura anglofona, Eliot sicuramente, Emily Dickinson, Whitman, anche questo quando ero ragazzina, poi la letteratura italiana e i poemi epici che io ho amato tanto. Credo sia una questione di respiro lungo e di ritmo. Il ritmo del poema è quello del viaggio. Saranno stati quei tempi diversi della nostra memoria a inchiodarci in due zone d'ombra, lontane tra loro. Perché forse tu venivi dai tempi dei bambini che cadevano nei buchi, della terra davanti a un mondo d'occhi, e io da quelli degli asfalti esplosi. Di fatto mai il sole seppe compiere l'arco giusto per allungare quelle ombre e renderle per poco sovrapposte.
In esergo alla silloge su pietre tagliate e smosse, citi un frammento in latino dell'undicesima epistola oraziana. Chi solca il mare cambia il clima ma non l'animo. Orazio parla di una strenua inerzia, una condizione a metà tra l'attività e la sua negazione, che affligge l'uomo e lo spinge a inseguire la gioia nei viaggi. Le tue Chio, Lesbo, Samo, oraziane sono Londra, Lubecca, Lahore in Pakistan, il mare di Amundsen nell'Antartico, quello di Laptev nell'Artico. Il faro di Beachy Head, isolato dalle maree, tutte sostanze di un progetto della memoria che corre alle più fantastiche imprese, per citare la Rosselli, tra atlanti e carte geografiche, bauli e ferrovie, per non sostare laddove tutto è troppo conosciuto.
Sì, il viaggio infinito, l'isola a cui si approda e da cui si riparte. Per me nella scrittura è centrale la figura dell'esploratore, contrapposta a quella del naufrago. L'esploratore è quello che parte con in testa dei desideri e una voglia di scoperta, arriva a scoprire qualcosa, a volte scopre cose che non cercava, poi riparte, torna in patria, riporta quello che ha visto. Quindi è un lavoro continuo di conoscenza e di desiderio verso nuova conoscenza, mentre invece la figura del naufrago e dell'uomo che si perde in questo suo perdersi per le cause, per cause varie, resta fermo. Poi abbiamo esempi in letteratura che ci dicono che a volte addirittura ripropone, cerca di ricostruire l'ambiente borghese che ha lasciato. Questo per me è l'uomo fermo, e per questo ho scelto l'esergo oraziano. Il viaggio deve essere mentale, interiore, cambiare luogo soltanto, tornando a quello che dicevo prima, non è spostarsi veramente. E questo è quello che mi attrae anche nella lingua stessa, nella ricerca delle parole. Io ho sempre avuto una grandissima fame di parole e di parole esatte, quindi cercare fino a che non sento che è quella. Thank you. I tornei ci saranno e quegli sbuffi di maniche bianche che sfiorano le spade, orde di ungheresi col mio nome, il buio che mangia calde pecore o uomini luccicanti di armature. O stima di quelli che per poco un tempo si sfidavano a duello, la pistola veloce o il coltello, all'alba, nei prati fuori porta, fuori città, in periferie ghiacciate. Chiedo all'unica che risponde a stretto giro, quell'eco che dà le parole che concedo, se tra grate di ferro e il cemento, i capannoni dismessi e gli steccati, c'è una piazza tonda, ancora un'arma, più morbida e sottile di una spada, e un testimone che sia disposto ancora a guardare come peso la mia vita con chicchi di riso per misura.
Mi scusino, mi scusi come parlo, il mio italiano non ha fatto molta strada, me la cavo un po' così, non intendo offenderla. L'accento, quello no, non se ne va, non se ne va. Sì, doppio, doppio. Scusi. Insieme. Mi scusi, la lingua l'ha parlata. Scusi il mio italiano, è ancora giovane e inesperto, e che va così, si perde un po' sperduto. Sul serio, l'accento quello no, non se ne va, non se ne va. Wer bin ich in einer anderen Sprache? Kommen die Metaphern mit mir mit?
Abbiamo ascoltato Mi scusi di Teo Teardo e Blixa Bargeld, tratto dalla Maliante Still Smiling, loro ultimo album. Questa tua scelta musicale rafforza quanto abbiamo già detto sulla fascinazione del plurilinguismo.
Sì, appunto, la ricerca del suono nelle parole, dell'etimo, della provenienza, come cambiano nel tempo questo nella mia lingua e nella lingua tedesca e inglese, che sono quelle che ho frequentato maggiormente. Per me questo rapporto con le parole è una specie di antidoto alla solitudine. Adesso penso che sia antidoto alla solitudine, poi negli ambiti in cui il linguaggio è più scaduto, la solitudine forse invece si inasprisce, aumenta, diventa disperazione. Questo lo sento forte in questi anni. E ho scelto questa canzone perché mi ha colpito quando l'ho ascoltata per la prima volta. Intanto è un tedesco che parla l'italiano, usa le espressioni idiomatiche italiane, quelle che sono più svuotate di senso solitamente, perché sono le più frequentate e le più utilizzate in maniera magari impropria, e però pronunciate da lui in quel testo, da lui che non è un madrelingua, veramente si addensano di senso. Poi tutto l'album è una meraviglia, è trilingue già in partenza. Per me un gran regalo per l'estate è stato. Thank you. Sono solo un uomo piccolo, mi rimetterò in cammino, perché fermi stanno solo i morti e mi vergogno a farmi accogliere da loro. Andrò sul fondo, sulla sabbia, dove vivono le salme e i relitti, le stanze sotto, le silenziose parti. Voglio andare a vedere di che colore sono, a sentire quale idioma escogitano, lì dove sembra che parlare non si possa.
Sedotta dal bianco e nero e da un certo taglio espressionista, disarmonico, in perenne disequilibrio, come in Osnabrück, poemetto che vede i tuoi versi complici delle graffianti illustrazioni dell'autore di fumetti Andrea Bruno, o ammaliata dalla memoria, come in Poste, progetto che attualmente si compone di 6 cartoline, 6 luoghi e 6 poesie, esplori l'incontro della parola con l'immagine. Di che alchimia si tratta per te?
Per me è un rapporto tra i due linguaggi mai didascalico. Non vedo la fotografia o il disegno come illustrazione di quello che io ho scritto. Si completano a vicenda. Poi la poesia crea delle immagini nella mente del lettore, detta delle immagini al cervello, e l'immagine, il disegno, fa esattamente l'operazione inversa, ci arriva in maniera diretta e poi si traduce in narrazione, in descrizione, in racconto. Inoltre per la fotografia, nella fotografia c'è tutta la mia anche inclinazione da naturalista, e per me una foto è come mettere il serpente sotto formalina, conservarlo così, tirarlo fuori dal tempo e conservarlo. E guardarlo. A RMR, Rainer Maria Rilke. Gli amanti non amavano soltanto, e il ballerino non ballava solamente. L'acrobata con le acrobazie non invecchiava. La marionetta è viva, possiamo risparmiarla. Ma allora muore il bambino al posto suo. Devi scegliere. Animali vagano in silenzio nel cortile. Andandomene prenderò le statuette degli eroi. Gli eroi sono gli eroi. Anche se pesano nelle tasche, io li prendo. Intanto l'angelo inizia il volo sopra il tetto. Io vado via perché lo so tremendo.
È arrivato il momento di salutarci. Volevo ricordare i libri di Maria Giorgia Ulbar, I fiori dolci e le foglie velenose, Maremmi editore, e Su pietre tagliate e smosse, raccolta contenuta all'interno dell'11° quaderno italiano di poesia contemporanea, edito da Marcos i Marcos. Se volete conoscere il progetto Poste, consultate il sito www.blogretina.wordpress.com. Per la trascrizione delle puntate e il podcast, andate sul sito www.ilrubino.it e scrivete a info@ilrubino.it. Grazie Maria Giorgia.
Grazie Veronica.
Grazie a Simon Luca Leitenberger per tutto il supporto tecnico e un grazie a voi per averci ascoltate. I'm under control of a mighty force, keeps the peace.